Buongiorno Paolo.
Buongiorno Tiki, ma questo tizio dietro di te
che tizio dietro?
Sta seguendo, chi è?
Ma dove? Ma cosa dici? Non...
Sì, ho sentito rumore di passi.
Ah, sento anch'io.
Ok, hai uno stalker?
Che io sappia, no.
Beh, ne parleremo in questa puntata, non del tuo stalker personale, ma dello stalking in generale, perché WhatsApp permette a chiunque di sapere se sei online e con chi stai comunicando.
Vedi, pensavamo di averla fatta fuori levando la doppia spunta blu, e invece il problema comunque non si risolve.
Anzi, nel sommario c'è anche un razzo cinese che potrebbe caderci addosso, ma è davvero il caso di farsi prendere dal panico, come dicono alcuni titoli di giornali?
Dicelo, perché c'è già dell'ansia.
Spoilerone, no.
Oh,
possiamo già stare tranquilli.
Bene.
Aggiornamenti anche, ancora una volta, bisogna mettersi a fare gli aggiornamenti per iOS perché c'è un'altra falla. Non va molto bene quest'anno per Apple, devo dire. E poi dobbiamo segnalare la notizia informatica gossip della settimana. Bill e Melinda.
Bill e Melinda stanno facendo parlare di loro.
E abbiamo delle cose, dei meme e delle chicche audio che potrebbero farvi cambiare la vostra opinione su quest'uomo così controverso.
Dai, allora iniziamo!
Vai, sigla!
Il disinformatico.
Da dove vogliamo cominciare? Quindi facciamo le cose bene partendo con la prima che abbiamo annunciato nel sommario e poi seguendo l'ordine, o vuoi...
No, andiamo diplomaticamente e correttamente nell'ordine. WhatsApp permette davvero a chiunque di sapere se sei online e con chi stai comunicando? La risposta è sì, e c'è pure scritto nelle FAQ, quelle domande, a quelle risposte, a quelle domande frequenti che non legge mai nessuno. C'è proprio scritto, cioè, se vi interessa, il link è presso disinformatico.info, lì trovate... Non è possibile nascondere o disattivare il proprio stato online o sta scrivendo.
Vero.
Non si può fare. Inoltre, tutti gli utenti di WhatsApp possono vedere le conferme di lettura e l'ultimo accesso effettuato di chiunque. E questo vale anche se vai in nell'impostazione di visibilità.
Sì.
Metti ultimo accesso, lo imposti a nessuno.
Nessuno.
Quindi vai in impostazioni, account, privacy, imposti a nessuno. Niente, non cambia nulla. Anche se vai a impostare il tuo stato come non visibile a nessun contatto, cioè vai in impostazioni, account, privacy, stato, non cambia nulla, perché in realtà, guarda come sono bravi quelli di WhatsApp, per farti rendere tutto più chiaro e facile,
dici.
Hanno due funzioni che si chiamano entrambe stato. Sì, perché lo stato in WhatsApp è l'immagine temporanea simile alle storie di Instagram e Snapchat.
Ah sì? Sì.
Sì? Ma c'è anche lo stato online.
Giusto.
Che è una cosa diversa.
Eh sì.
E quindi è facile confondersi. Queste impostazioni, insomma, sono totalmente ingannevoli. Siccome quindi non è possibile nascondere il proprio stato online, ci sono dei siti, di cui non posso fare il nome, che consentono di verificare se un utente è online, sapendone soltanto il numero di telefonino, permettono per esempio di confrontare lo stato di due utenti. Per sapere se stanno comunicando fra loro, perché se sono online e mandano messaggi negli stessi orari...
Oh, vedo già i partner gelosi e sospettosi.
Esatto. Questa segnalazione è arrivata da Lorenzo Franceschi Bichierai su Vice.com, che ha segnalato l'esistenza di varie app, che appunto non mi sembra il caso di citare per nome,
no,
che si vantano pubblicamente di poter sapere con precisione quando qualcuno si è collegato a WhatsApp... Con che probabilità due utenti hanno chattato insieme nel corso della giornata, quando l'utente è andato a dormire, per esempio.
Ma che roba da fricchettoni, sì. Ma perché? Ma perché?
Soprattutto perché qualcuno dovrebbe fare queste cose? Beh, l'idea è che questo fondamentalmente è cyber stalking, è un pedinamento a distanza. È una funzione integrata in WhatsApp, non è un errore. È WhatsApp che è fatto così, è proprio la sua caratteristica di progettazione. Ho provato uno di questi servizi, ovviamente su alcuni dei numeri che ho a disposizione, ed è decisamente impressionante. Ha azzeccato perfettamente i miei orari di attività in WhatsApp. Io ho degli account di prova, ho provato a usarli e effettivamente mi ha mandato un simpatico schemino con le fasce orarie nelle quali stavo scrivendo. Poi ho creato una rubrica di numeri da monitorare e il servizio mi ha offerto informazioni non solo sull'ultime 24 ore ma anche sulle date passate più recenti. Ha identificato correttamente gli orari nei quali ho scambiato messaggi. È andata un po' meglio col tracciamento delle chat, perché in
almeno
pratica,
quello,
ecco, siamo
almeno
tranquilli,
lì, oh.
Allora non c'è problema. Il sito infatti non ha registrato il fatto che avevo chattato su WhatsApp con un altro dei miei numeri. In effetti questi siti parlano sempre di probabilità di chat, perché guardano l'attività di uno, l'attività dell'altro e dicono quando coincidono forse stavano chattando. Questo è pericolosissimo in realtà, perché può aprire la strada a tantissimi equivoci. Il partner geloso, come dicevi tu, che vuole mettere sotto sorveglianza, non dovrebbe, ma
no, si sono cose che succedono.
Mettere sotto, ecco,
lo sappiamo.
Lo sappiamo. Qualora volesse mettere sotto sorveglianza il partner o avesse delle curiosità su cosa fa quando lui non c'è,
invece di comunicare e parlare, spia.
Sul sito, spia, ecco.
Fantastico.
I rapporti sociali si gestiscono così, no? Questo, la tecnologia serve a questo. Comunque c'è un bel confronto grafico delle attività che ti dà proprio lo schema di come funzionano le cose quando sei online tu, quando sei online, quando è online l'altra persona e il gioco è fatto. Per cui, notevole, inquietante, però... per quelli che pensavano che la crittografia end-to-end di un'azienda che in fin dei conti vive vendendo i dati personali degli utenti, pensavano che questo fosse sufficiente, fosse una buona garanzia, no, forse è il caso di dare una ripensata. Per quelli che stanno dicendo, ok, ma allora adesso cosa faccio?
Se c'è un modo per bloccare questo?
No, WhatsApp è fatto così. Se avete bisogno di usare WhatsApp, accettate questo stato di cose oppure smettete di usare WhatsApp se potete. Le alternative sono messe un pochino meglio. Per esempio, Telegram ha delle impostazioni dove c'è la voce privacy e sicurezza, ultimo accesso è in linea e questa permette di scegliere di non far vedere a nessuno il proprio stato. Su alcuni dispositivi bisogna toccare un segno di spunta e poi ok, comunque il senso è quello. In questo modo però non è proprio perfetta la sparizione di questi dati.
Perché?
Infatti Telegram farà vedere soltanto un orario approssimativo di ultimo accesso. Quindi ti dirà questa persona è stata collegata di recente, oppure entro una settimana o entro un mese dalla data odierna.
Beh, che sembra già un po' meglio.
È meglio di niente, sì.
Quali sono queste app, tra l'altro, scusa?
Sì, aspetta, ne parliamo fra un attimo. Beh, ti serve per un amico, lo so.
Mio cugino.
Ciao, sono Siri. Ho una confessione da farvi. Mi sono innamorata di Paolo Attivissimo, ma lui non mi ama. Cerco, il disinformatico non mi ama, su internet.
Comunque mi dà fastidio che non mi vuoi dire quali siano le... Ma sai, giusto così per giocare un attimino, ma va bene, accantoniamo il discorso dell'app spia per lo stalking e andiamo avanti con...
No, sono riluttante perché grandi poteri comportano grandi responsabilità e lo stesso vale per questa notizia di cui dobbiamo parlare adesso. E, certo, tu sei una persona saggia e responsabile, ma metti che qualcuno... ti prenda queste informazioni e poi le usi per fare stalking a catena, sarebbe preoccupante, per cui dobbiamo stare molto attenti, o almeno chiudere il microfono e parlarne privatamente. Ma seriamente parlando, dobbiamo guardare un'altra notizia che circola tantissimo su internet e parla proprio di responsabilità. Cioè, quando tu vai in giro su un giornale ad annunciare che un razzo incontrollato rischia di abbattersi sull'Italia...
Mamma mia!
Una parte di razzo cinese è incaduta specificamente sull'Italia, timori di piogge di detriti. Poi fra parentesi dici, ma che qualcuno venga colpito è molto improbabile. Insomma,
come fai a dirlo?
Non so se è una buona comunicazione. In effetti, allora io come appassionato di spazio quando vedo queste cose ci vado a nozze. È vero, c'è effettivamente un oggetto, uno stadio di un vettore cinese lunga marcia 5B.
Che ci chiarisce sicuramente
sì,
tutto quello che sappiamo
così,
e non sappiamo.
Lunga marcia 5B. Fosse stato un 5A non si preoccuperebbe nessuno, ma 5B ci sta bene. Pochi giorni fa questo stadio ha portato nello spazio il primo componente della stazione spaziale cinese e questo stadio rientrerà nell'atmosfera nei prossimi giorni. Allora, chiariamo subito, per ora nessuno sa di preciso dove cadrà e neanche quando. Chiunque dica che rischia di cadere in un luogo preciso sta dicendo una sciocchezza, no? Non ci sono previsioni precise. La Terra è un pianeta piuttosto grande, le probabilità che questo oggetto rientri in uno specifico punto, ho fatto i calcoli scientifici, mi sono appoggiato ai supercomputer del NORAD e sono le stesse che ho di sentirmi suonare il citofono e scoprire che c'è Beyoncé che mi vuole fare una serenata.
Che quindi non è impossibile?
Tu dici, cioè, voglio dire, grazie,
beh, non
apprezzo
è, questa esiste
cosa.
Una probabilità.
Sì.
È Paolo.
Sì, ok. Vado a oliare il citofono. Le probabilità che frammenti significativi colpiscano qualcuno sono microscopiche. Quella che colpisca proprio voi sono ancora più infinitesimali. Quindi si può stare assolutamente tranquilli. Il rischio più grosso, in realtà, che corriamo quotidianamente, è di vedere online e sui giornali notizie sbagliate, sballate, raccontate in questo modo. Volete fare i nerd? Vi interessano i dati tecnici? C'è un sito, si chiama aerospace.org, che pubblica il cosiddetto ground track. Ti serve un ground track? Hai bisogno di un ground track?
Sapessi cos'è, magari potrebbe anche servirmi, certo.
Il ground track è la traccia, la proiezione sulla superficie terrestre, su un mappamondo, o per i terrapiattisti su un piattamondo,
certo.
Dove che sono le zone sorvolate di volta in volta dall'oggetto.
D'accordo.
La Terra ruota, dicono, per cui man mano passa sopra zone differenti. C'è un posto dove puoi andare a vedere esattamente dove si trova e se cadesse dal cielo in questo momento dove finirebbe.
Ah.
Quindi lo sai. E la cosa interessante che è stata fuori è che ci sono alcune zone del pianeta che proprio non corrono alcun pericolo, neanche teorico. Per esempio, se state a Parigi o a Milano, non ci sono problemi. La Svizzera è fuori. Quindi
benissimo.
Possiamo contemplare tranquillamente la catastrofe del resto del
dai,
mondo.
No,
seriamente. Comunque, geograficamente è fisicamente impossibile che ricada dalle nostre parti. C'è, tra l'altro, una probabilità bassissima che cada su zone abitate. Già, per esempio, la traiettoria, secondo il calcolo dell'astronomo Phil Plait, la traiettoria sorvola per 3/4 del tempo delle zone d'acqua, quindi oceani. Il posto più grande e più probabile dove potrebbe ricadere è l'Oceano Pacifico, per cui si può stare parecchio tranquilli.
Sì, a dirglielo agli abitanti del Pacifico.
Ai pesciolini non
Pacifico.
Ci pensa mai nessuno.
Capito?
Cioè tu sei...
Cade a casa loro, a noi che importa.
Esatto, sei
sbagliato.
Una sogliola che sta per i fatti suoi nell'Oceano Pacifico,
esatto.
Te ne stai pacifica lì...
E ti cade un razzo in testa.
Ti cade un razzo cinese in testa, ma sono cose da fare. Allora, obiettivamente, è una tecnica molto controversa quella che è stata usata per questa collocazione in orbita della stazione spaziale cinese, ma se vi interessa ci sono tutte le informazioni aggiornate in tempo reale. Spacetrack.org è un altro sito che pubblica i dati tecnici. Gli ultimissimi, freschi di poche ore fa, danno un'idea molto chiara dell'incertezza che c'è in questo momento, che man mano diminuirà, lo sapremo con più precisione. Gli orari previsti sono centrati intorno alle 23:13 dell'8 di maggio, con un'imprecisione di 540 minuti, cioè non lo sappiamo fondamentalmente.
Giorno più, giorno meno, esatto. Capirai, no? Va bene.
Questi sono i dati scientifici che abbiamo a disposizione. Comunque, man mano, se vi interessa, spacetrack.org è il sito che vi dà la possibilità, insieme ad Aerospace, lo dico giusto, aerospace.org, di sapere esattamente dove si trova. E quindi, in quel momento, quando vi passa sopra la testa, entrate in casa.
Intanto, casomai...
No, beh,
tira giù tutta la casa, vero Paolo?
No, in realtà i pezzi grossi si disintegrano nell'atmosfera. Potrebbero ricadere dei frammenti. È successo una sola volta nella storia dell'astronautica che una persona sia stata colpita da un frammento di veicolo spaziale, ma era un lamierino che cadeva giù, tipo carta alu che fluttua. Tranquilli, non è un grosso problema. Speriamo.
L'ha detto Paolo, attivissimo. Ricordiamocene fra qualche giorno.
Dopodomani.
Paolo Attivissimo vive anche sulla rete, lo trovi all'indirizzo http://attivissimo.blogspot.ch/...
E poi...
Dallo spazio a?
Dallo spazio allo strazio, perché sì, in effetti, lo so, diventa tediosa questa cosa, ma Apple è di nuovo ad annunciarci che ci sono da fare gli aggiornamenti. Sì, ti devi tirare fuori il tuo smartphone, fai gli aggiornamenti. Pazientemente, diligentemente, sì. Fai poi riavvia e poi ricominci a fare le cose che stavi facendo. È così, no, seriamente parlando, ne abbiamo parlato pochi giorni fa nella puntata precedente del Disinformatico, e Apple adesso è uscita con una nuova versione di iOS, che adesso è la 14.5.1.
quante sono?
Ecco, che bello, perché ci sono due falle che forse, dice Apple, vengono già utilizzate dai criminali informatici. Se vi interessano, tutti i dettagli sono presso disinformatico.info, e c'è una serie di aggiornamenti per iPhone 6S, modelli successivi, iPad Pro, iPad Air 2 e modelli successivi, iPad 5, anzi quinta generazione, modelli successivi, Mini 4, iPod Touch, insomma tutti sono interessati da questo aggiornamento. Corregge anche delle magagne nel sistema di trasparenza pubblicitaria di cui abbiamo parlato in una puntata precedente. Per quelli di voi che hanno ancora un dispositivo iOS vecchiotto fermo ad iOS 12, c'è anche lì l'aggiornamento di sicurezza. Quindi una volta tanto anche le vecchie versioni hanno il loro aggiornamentino. Ma avete un computer dell'Apple? Pensavate di averla fatta franca?
Ancora?
No, anche lì. macOS va aggiornato alla versione 11.3.1 allo scopo di correggere questi stessi difetti. Fatelo, i malviventi online contano proprio sul fatto che non lo farete.
Il Disinformatico, il tuo firewall contro le bufale.
Siamo all'ultima questione spinosissima da affrontare.
Sì, dobbiamo aggiornare uno stato. Lo stato di Bill e Melinda Gates. Lo
ah,
so,
già.
Sono quelle notizie che hanno un contenuto informatico che in realtà rasenta lo zero. Però se non ne parlo, poi tutti mi dicono: ma Paolo, perché non hai parlato di Bill Gates? Non so, geloso? Cos'è questa cosa? Perché insomma molti sanno che nel passato non c'è stato buon sangue. Io gli ho scritto tante volte, non mi ha mai risposto. E beh, comunque Bill Gates e la moglie Melinda si separano dopo 27 anni insieme. Lo ha annunciato Bill Gates direttamente su Twitter, chiedendo spazio e rispetto per la loro privacy. Giusto?
Ma poteva non intervenire neanche sulla questione?
Tu dici.
Non so, è sempre un paradosso, no? Io intervengo sui social per dire di lasciarmi stare.
Sì.
No.
In effetti, tanto poi si sarebbe saputo e quindi...
Chissà quanto ci ha monetizzato su. Va bene, dai.
Se tu dici, Bill Gates ha l'account monetizzato su Twitter. Questa è una teoria di cospirazione, lo sai.
Certo.
Potrebbe anche avere un senso.
Chi siamo per dire noi che non può essere assolutamente?
Esatto. Abbiamo le prove del contrario? No.
Ecco.
Beh, comunque, augurando ai due ogni bene possibile e augurando che possano continuare a fare del bene per il mondo, come hanno fatto in questi anni tramite la loro fondazione, che ha donato circa 50 miliardi di dollari a varie iniziative in tutto il mondo, 2 miliardi soltanto per la lotta al coronavirus, fra l'altro. Ci sono però alcune battute di stampo informatico, perché ovviamente quando un pilastro storico dell'informatica come Bill Gates ha un evento nella sua vita privata, se ne parla e nascono tantissimi meme. Per esempio, ma se Bill e Melinda Gates si separano, è giusto chiamarla separazione o è partizionamento?
Giusto.
Questa è domanda da nerd,
giusto.
Lo so. Col passare del tempo si sono persi di vista?
Vista? Oh, questa...
Lei lo ha chiamato...
Questa...
Io cito quello che ho trovato online. Lei lo ha chiamato Microsoft Bob una volta di troppo. Questa è per storici, eh?
Ah, infatti
chi si ricorda
non...
Microsoft Bob?
No.
Microsoft Bob era la versione animata di Windows che non funzionava affatto, era disastrosamente lenta, che aveva questo fumetto, questo disegno al posto dello sfondo. C'era la scrivania, cioè tu avevi i cassettini e si chiamava Bob perché l'informatica doveva essere... amichevole,
carina.
È stato più che Microsoft Bob, in quel caso è stato un Microsoft flop, ma comunque. E poi quando lei gli diceva pensi solo a te, non pensi mai a me, lui capiva un'altra cosa. Windows ME,
oddio, che
ecco,
tristezza.
Sì. E la domanda di fondo, sì, gli informatici stiamo scoprendo
proprio. No, vabbè.
Stiamo scoprendo che si divertono veramente poco.
Ho sbagliato tutto nella vita.
Useranno Clippy come consulente matrimoniale?
Chi?
Clippy.
Chi è Clippy? Cos'è Clippy?
Non conosci Clippy?
Non conosco Clippy.
Quel fermaglino animato che c'è nelle applicazioni, c'era nelle applicazioni Office, che ti diceva vedo che stai cercando di scrivere un curriculum, vuoi che ti aiuti?
Ah no, rimosso.
No, ecco, vedi, il vantaggio della gioventù è proprio questo, che hai sorvolato, noi abbiamo sofferto e tu hai...
Vedi, però poi in situazioni come queste mi perdo tutto l'umorismo, perché non ho le basi,
esatto,
per capirlo.
Ma soprattutto il meme della settimana a proposito di Bill Gates e Melinda è la schermata blu classica di Windows, dove c'è scritto: il matrimonio ha riscontrato un problema e non può funzionare nel modo corretto, pertanto verrà chiuso.
Sì.
E poi soprattutto le tesi di complotto. Lo sappiamo che in questo periodo Bill Gates è al centro di una lunghissima serie di tesi di complotto, perché sostiene che ci siano, si sostiene all'interno di queste tesi di complotto che lui stia iniettando microchip,
sì,
nelle,
certo,
persone attraverso i vaccini.
Anche il 5G, sì.
Ecco, ma adesso abbiamo le prove. Ah, abbiamo, sì, le prove dello piano diabolico. Lui prima ha messo il microchip nei vaccini.
Sì.
Adesso è single. Così ora può localizzare tutte le donne single.
E fare l'aggiornamento al nuovo modello?
E fare l'aggiornamento e convincere e manipolare le persone per fare, fa in modo che facciano quello che vogliono. Allora, noi ci ridiamo su, sì, però lo sappiamo che sotto sotto da qualche parte c'è qualcuno che crede veramente a queste cose. È abbastanza assurdo e ironico il fatto che uno dei più generosi benefattori del mondo adesso sia additato come il capo di una cospirazione planetaria. Quindi, salutiamo la partizionanda coppia con un video che ho trovato online, che risale al 2016, in cui loro due si mettono a fare una cosa particolare. Per una buona causa si mettono in gioco, hanno un senso dell'umorismo, quindi penso che non se la siano presa per le battute. So Bill che stai ascoltando questo podcast, quindi non te la prendere, ti vogliamo tutti bene. Al Tonight Show di Jimmy Fallon, a un certo punto decidono Bill e Melinda di promuovere la loro iniziativa annuale GatesLetter.com, e Bill Gates fa il DJ, fa il rap e Melinda fa le vocine nella canzone. E con questa vi lasciamo.
E ci inchiniamo.
Well, it's really important to Melinda and me. So the answer is, I would do anything.
Grazie a Tiki, questa puntata finisce.
Grazie a te Paolo.
Non ci resta che salutare e ricordare l'appuntamento alla prossima settimana e le coordinate del luogo dove si possono scaricare i podcast: www.rsi.ch/ildisinformatico.
Ciao!
Ciao! GatesLetter.com. Oh!